Le 15.01 in diretta su Zai Time, martedì 17 gennaio 2023, con voi qui in studio via Nazionale 5, Riccardo Cotumaccio fino alle 16, con me alla mia destra Francesca Barbato. Francesca,
buon pomeriggio Riccardo, eccoci qua di nuovo insieme, che questi giorni ci stiamo un po' alternando tra me e la nostra Chicchi Dipa, Chiara Di Paola, che è all'ascolto tra l'altro della puntata, impegnate ovviamente i vari PCTO che sono ripartiti nelle scuole di Roma e non solo e ci vedono protagonisti, ma oggi sono di nuovo in diretta con te.
Oh, abbiamo anche con noi ormai da un po' il nostro Flo in cabina di regia oggi a controllare i nostri vari canali, le nostre frequenze in questa puntata che si preannuncia clamorosa, Francesca. Abbiamo anche sì un bel collegamento, quindi tanta carne al fuoco oggi.
Sì, no, hai fatto bene ad anticipare, perché appunto parleremo di un progetto che ci sta particolarmente a cuore. Parliamo di Words of Europe. Words of Europe, come dice il termine stesso, è un progetto europeo che vede quindi la partecipazione di tante associazioni partner uniti da un unico obiettivo, che è quello di sensibilizzare le nuove generazioni alla partecipazione attiva all'Unione Europea, preparando soprattutto coloro che per la prima volta voteranno nel 2024 a conoscere meglio quello che è l'Unione Europea, quelli che sono anche i falsi miti, no? Legati alle istituzioni, all'amministrazione, e farlo come? Nella chiave che ci piace di più, raccontandolo socialmente, culturalmente e anche artisticamente.
Oh Francesca, però andiamo al tema del giorno e iniziamo proprio con l'argomento scelto. Love is just a history that they may prove, and when you're gone I'll tell them my religion's you. Trovato infatti il covo del boss Matteo Messina Denaro, ricordiamo noto con il soprannome UCQ, è un mafioso italiano legato a Cosa Nostra, capo indiscusso del mandamento di Castelvetrano e della mafia nella provincia di Trapani, è stato uno dei boss più potenti di tutta Cosa Nostra, arrivando ad esercitare il proprio potere anche oltre i confini della propria provincia, come quelle di Agrigento e addirittura di Palermo. È stato arrestato ieri dal 93, era nella lista dei latitanti più pericolosi ricercati al mondo e all'interno dell'appartamento in cui si è nascosto, individuato nella notte in via CB31 a Campobello di Mazzara dai carabinieri del ROS, gli investigatori hanno trovato l'impronta del boss stesso, che anche da latitante non ha rinunciato a vestiti ricercati né orologi di pregio come quello da 35.000 euro che aveva al polso quando è stato arrestato. Profumi di lusso, abiti ricercati, arredamento raffinato anche durante l'ultima parte della sua latitanza, il boss non ha rinunciato allo sfarzo. Just art for Michelangelo
to carve. Sì, e come leggiamo infatti sul sito di La Repubblica, a meno di 24 ore dall'arresto del boss Messina Denaro alla clinica Maddalena di Palermo è stato individuato anche l'appartamento in cui si sarebbe nascosto nell'ultima parte della sua latitanza. Riteniamo che sia un'abitazione utilizzata con continuità nell'ultimo periodo, un'abitazione di stabile occupazione al cui interno pensiamo di trovare elementi significativi. Questo, quanto ha detto questa mattina, alle prime ore della giornata, il capo del ROS, il generale Pasquale Angelo Santo. La casa appunto si trova nel paese del favoreggiatore Giovanni Luppino, finito in manette insieme al capomafia, e a un passo dalla Castelvetrano, che di Messina Denaro è sempre stata di fatto il feudo, e forse anche per questo si è potuto nascondere in Bella Vista, come leggiamo appunto sul quotidiano. Individuata a tarda serata, subito è stata piantonata e setacciata da cima a fondo con perquisizione coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Guido, che da anni indaga sull'ex latitante di Cosa Nostra, e ieri sera sul posto, che è andata avanti per tutta la notte la perquisizione, l'edificio è stato setacciato palmo a palmo. Sicuramente questa, Riccardo, è una delle notizie più importanti della giornata, ne stanno parlando tantissimi quotidiani, giornali, e ovviamente, come vedremo poi più avanti nel corso della trasmissione di Zai Time, è in tendenza anche su Twitter, sono tanti gli hashtag ovviamente legati al boss Messina Denaro. L'abbiamo ricordato, appunto, più di 30 anni di latitanza, quindi sicuramente uno dei criminali più attesi dalla giustizia in Italia, ma anche a livello internazionale. Continueremo ovviamente a seguire quelli che sono gli aggiornamenti anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni.
Un articolo del Post ripercorre le indagini che hanno portato all'arresto di Denaro, ma anche le conseguenze dell'arresto di ieri. Gli investigatori, scrive il sito di approfondimento giornalistico, sapevano anche che ieri Messina Denaro avrebbe dovuto sottoporsi a una seduta di chemio all'interno della clinica La Maddalena per una metastasi al fegato. Il latitante non è stato bloccato all'interno della struttura, ma in una via laterale, dopo essersi registrato all'accettazione, era uscito per andare a bere un caffè al bar. Secondo il racconto fornito in conferenza stampa, Messina Denaro si è accorto che una strada era stata bloccata e quindi insospettito è stato preso di soppiatto mentre stava accelerando il passo. Ha raccontato Lucio Arcidiacono, colonnello dei carabinieri che ha guidato sul campo l'operazione del ROS. Tutto è cominciato intorno alle 6:30. Sapevamo che Bonafede sarebbe andato alla clinica, ma non avevamo la certezza di chi si celava dietro quel nome. È arrivato a bordo di una Fiat Bravo bianca e si è subito diretto all'accettazione. Appena visto che c'era confusione e il traffico è bloccato, è tornato indietro sulla stessa stradina, ma anche dall'altra parte c'erano i miei uomini. L'arcidiacono si è qualificato e ha chiesto alla persona fermata se fosse Matteo Messina Denaro. Lui ha risposto: sa bene chi sono io. Alla richiesta di pronunciare il suo nome, l'uomo ha detto: mi chiamo Matteo Messina Denaro. Non era armato e non ha opposto resistenza.
L'ho detto,
come ti chiami?
L'ho detto, Matteo Messina Denaro.
Come ti chiami?
L'ho detto. Dì.
E ha parlato invece ai microfoni di Repubblica anche Vittorio Gebbia, responsabile dell'oncologia medica della clinica La Maddalena, dove il boss Matteo Messina Denaro è stato arrestato ieri mattina. Le sue condizioni sono gravi, la malattia ha avuto un'accelerazione negli ultimi mesi, non lo definirei un paziente in buone condizioni di salute. Sono certo che continuerà a ricevere tutte le cure di cui ha bisogno. Ieri i carabinieri mi hanno chiesto se posticipare di 3-4 giorni il ciclo di chemioterapia che avrebbe dovuto fare qui e avrebbe avuto conseguenze, io ho firmato l'autorizzazione perché un ritardo così contenuto non avrà alcun effetto sul suo stato di salute. E appunto le terapie per il tumore al colon, malattia da cui è affetto Matteo Messina Denaro, saranno tutte eseguite nel carcere di Preturo dell'Aquila dal personale medico del reparto di oncologia dell'ospedale San Salvatore. Si sta provvedendo perché possa essere seguito con attenzione in una stanza adibita per queste necessità. Questo quanto dichiarato alla press da Gianmarco Cifaldi, garante dei detenuti per l'Abruzzo.
Primo break musicale per noi, andiamo con i Muse, Complaints, tra poco. Compliance, we just need your compliance. You will feel no pain anymore, no more defiance. We just need your compliance. Just give us your compliance. We won't let you feel lost anymore. No more self-reliance. Fall into line, you will do as you're told. No choice, fatigue, your blood is running cold. We lose control, the world will fall apart. Love of your life will mend your broken heart. Life lived in fear, you need protection. You're all alone, too much rejection. We have what you need, just reach out and touch. We can save you, we just need your compliance. We just need your compliance. You will feel no pain anymore, no more defiance. Just give us your compliance. Cover your tracks, we know what's best for you. You've bitten off much more than you can chew. You're running scared, you'll run into our arms. Come join our clique, we'll keep you safe from harm. Our toy soldier, you'll do the dirty work. Stay loyal to us, we'll take away the hurt. We have what you need, just reach out and search. We can save you, just give us your compliance.
just need your compliance. You will feel no pain anymore, no more defiance. Just give us your compliance.
Ascoltare Radio Zainet in FM sui 104.1 in Valle d'Aosta e sui 95.5 nelle province di Firenze e Ravenna.
In AM sui 693 in tutto il nord Italia e sui 1305 in Toscana.
Quando mi dici addio tu mi spezzi il cuore. Arrivare ad alzare le mani non mi piace più. Se litighiamo in mezzo ad altre persone, non ha senso chiedere agli amici chi ha la ragione. Se per te non vale un cazzo che siamo, oggi per me noi valiamo più di uno ocean drive. Se ti chiedo come stai, la verità brucia in faccia come la cicatrice di Nuyasha. Non so più come stiamo ancora in piedi. Non sarò mai uno di quei rich kid, mi vedi e lo capisci, stare come ti sembrerà come planare sui go-kart. Lo ammetto che non ho fatto di tutto per dirti in faccia che oramai dire addio non vuol dire che la fine. Metterò il peggio di me dentro una crisalide per non farti più male, se lo farai anche te.
Le 15:15 in diretta su Zai Time, Riccardo Cotumaccio con voi, Francesca Barbato. Francesca,
sì.
Che rapporto hai con Mahmood?
Buono, mi piace, devo dire che ascolto volentieri i suoi pezzi, quindi infatti stavo canticchiando nel fuori onda.
Sei un po' una fan effettivamente, così,
Diciamo fan è un parolone, cioè, nel senso, per fan intendo magari che ti segui proprio a te.
Volevo
estrapolarti, diciamo,
tutto. Maggiore affetto del previsto, però effettivamente non c'è. Abbiamo invece affetto nei confronti dei progetti che seguiamo, in particolar modo, Francesca.
Allora, questo ci sta sicuramente particolarmente a cuore, perché parliamo di Words of Europe, l'abbiamo già anticipato a inizio programma, un progetto che ci vede coinvolti insieme ad altri partner europei con l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni, specialmente coloro che voteranno la prima volta il rinnovo del Parlamento europeo nel 2024, ma non solo, proprio avvicinare le generazioni operazioni attivamente all'Unione Europea battendo i falsi miti. Lo facciamo con sicuramente uno dei partner capofila del progetto, e quindi sto parlando di Arci Solidarità Onlus. Quindi diamo il benvenuto e il buon pomeriggio a Diletta Alese. Benvenuta Diletta.
Ciao Diletta.
Ciao, ciao, ciao.
Allora Diletta, prima di tutto facciamo come sempre una breve spiegazione per coloro che si sono collegati in questo momento proprio sulle attività di Arci Solidarietà Onlus. Di cosa si occupa?
Allora, Arci Solidarietà nasce nel 95, è un'associazione, un circolo Arci, ma è soprattutto uno spazio di costruzione di comunità, di legami sociali. Sviluppa le sue attività nell'ambito educativo e dell'aggregazione giovanile, di inclusione con persone migranti, rifugiati, rifugiate, richiedenti asilo, storicamente con le comunità Rom, infatti inizia il suo lavoro proprio con i progetti di scolarizzazione nel territorio romano, e poi appunto i progetti in realtà si realizzano dal locale a livello europeo, in rete con tanti altri attori del terzo settore, con le istituzioni, cercando appunto di ricostruire un po' tutti quei legami che vengono interrotti o comunque messi in discussione, compromessi dalle marginalità e le grandi vulnerabilità che purtroppo appartengono non solo alla nostra città, ma in generale purtroppo al nostro tempo, quindi le grandi contraddizioni sociali che vedono persone subire delle contraddizioni molto forti. E noi cerchiamo di trasformare quelle che sono delle difficoltà invece in nuove opportunità, in nuova costruzione di comunità, e supportarle quindi in un percorso che possa restituirci poi chiaramente un contesto sociale migliore, insomma, dalla città però in prospettiva all'Europa, al mondo intero.
Esatto, giustamente dal territorio, dal locale, quindi dalla città, dal tessuto sociale all'europeo. In questo caso appunto il progetto Words of Europe, di cui voi siete ente capofila, ricordiamo anche quando è nato e con quale obiettivo.
Ma il progetto nasce da una volontà sicuramente di rafforzare quella che è la partecipazione non solo alle discussioni che riguardano l'Unione Europea, ma proprio ricreare un senso di appartenenza al progetto europeo e riformularlo, rimmaginarlo, no? Seguendo quelli che sono i bisogni, ma anche i desideri, le idee dei cittadini e delle cittadine, e nasce anche dalla volontà di mettere insieme quelle che sono le realtà sociali, realtà politiche, in particolare di impegno giovanile, ma anche le realtà artistiche e culturali, perché la percezione che avevamo scrivendo il progetto è che appunto il linguaggio artistico-culturale sia a volte percepito come molto distante da quello politico, invece riavvicinare questi mondi può restituire dei nuovi modelli di partecipazione, delle nuove modalità per far sì appunto che in qualche modo si riconnettano questi mondi distanti, ma anche che si possa ricostruire un'opportunità, uno spazio appunto di partecipazione, ma anche di rivendicazione per un futuro migliore. Sicuramente l'Unione Europea, l'Europa è un terreno di lotta importante, perché in un mondo globalizzato le sfide, le grandi contraddizioni che viviamo tutti i giorni come cittadini vanno affrontate, e noi vogliamo appunto che la voce non solo dei più giovani che voteranno per la prima volta, ma anche di coloro che magari non sono riconosciuti come cittadini e cittadine in modo ufficiale, perché sappiamo poi quanto è difficile anche i percorsi di ottenimento della cittadinanza, vengano inclusi invece in questo dibattito, perché di fatto sono persone che abitano e che contribuiscono appunto al presente, al futuro dell'Unione Europea, e quindi questo progetto vuole proprio creare degli spazi per coloro che invece di solito rimangono esclusi da questo tipo di dibattiti, da questo tipo di discussioni.
Diletta, molto spesso le elezioni europee vengono più lette e interpretate come misuratore di gradimento per i partiti politici italiani, no? Si dice però le scorse europee il PD insomma era messo meglio, Fratelli d'Italia era messa peggio, insomma oggi invece questo è l'attuale panorama. Credi questo un po' sia anche l'allarme, no, legato intorno a queste elezioni, che gli elettori insomma siano un pochino distanti anche dal contenuto, dai programmi, ancor di più rispetto a quello che concerne invece le politiche interne, no? Le nostre elezioni. Forse il nostro progetto Words of Europe ha anche questo obiettivo, sensibilizzare anche sui tecnicismi legati alle prossime elezioni?
sicuramente può aiutare a restituire, no, quelli che sono degli elementi anche un po' ovviamente di orientamento in un dibattito che non è sempre semplice, ma anche perché appunto è articolato in modo complesso, ma anche perché è strutturato in modo complesso. Ad esempio tu facevi l'esempio dei partiti, no, che vengono percepiti solo a livello nazionale, però quello è anche il sistema elettorale europeo che funziona così di fatto, quindi si vota per il proprio partito nazionale che poi confluisce in una famiglia europea. Sicuramente l'obiettivo di Words of Europe è quello di cercare invece di parlare dei temi e riuscire a riconnettere appunto quelle che sono le idee e soprattutto la volontà di partecipazione dei cittadini e delle cittadine appunto all'appuntamento elettorale, inteso non solo come appunto dare un voto per una o per l'altra forza politica, ma come momento anche rifondativo per ripensarci come società, come comunità, come istituzioni, per ridarci una direzione su tutti i livelli. E quindi da questo punto di vista, da una parte sicuramente ci sono una serie di eventi che saranno di approfondimento, di analisi, però l'obiettivo principale non è nemmeno tanto appunto restituire nel dettaglio quelli che sono gli elementi tecnici, che sicuramente aiutano, no, per orientarsi in questo dibattito sicuramente complesso, però proprio ricreare uno spazio di elaborazione, uno spazio di condivisione e anche uno spazio di rivendicazione, perché poi tante cose sappiamo che potremmo fare molto di più, e quindi su questo il progetto può aiutare perché crea degli spazi in cui questo può diventare possibile.
Dibattito e partecipazioni che troveranno tra l'altro spazio in degli eventi organizzati dalle varie associazioni, con l'obiettivo appunto di raccontare anche dal punto di vista sociale, culturale e artistico quella che è veramente l'Unione Europea e coinvolgere i giovani. E a proposito di eventi, cosa accadrà il prossimo 25 gennaio a Roma?
Il 25 gennaio chiaramente invitiamo tutte e tutti al prossimo evento di Words of Europe proprio su Roma. Poi chiaramente i partner a livello europeo stanno organizzando i loro eventi in Ungheria, Francia e in molti altri paesi d'Europa. A Roma ci vediamo il 25 gennaio, via Goito 35B, che è una delle sedi di Arci Solidarietà, e sarà proprio un evento, questi primi eventi sono eventi di condivisione e di emersione, in cui chiediamo ai partecipanti e alle partecipanti di portare con loro le parole che vorrebbero vedere realizzate e che vorrebbero portare con loro nel futuro dell'Europa. Quindi sono degli eventi appunto molto informali, in cui facciamo dei gruppi di lavoro, usiamo delle metodologie di coinvolgimento, World Café, dialoghi sul futuro, e però l'obiettivo principale è proprio chiedere alle persone che partecipano agli eventi di portare le loro parole, le loro idee per il futuro dell'Europa. E da qui vedete la tela che abbiamo iniziato a completare con il primo evento che abbiamo fatto su Roma a dicembre, e nel prossimo evento appunto definiremo le altre quattro parole che andiamo a mettere nelle stelle della bandiera dell'Unione Europea, perché per noi questa è insomma una bandiera che stiamo ricostruendo, no? Che parte proprio dal basso, che parte dalle voci, dalle storie, e quindi chiediamo a tutte e tutte di contribuire, perché più voci, più storie entreranno in questo percorso e più avrà significato e potrà essere importante poi per continuare, perché il percorso, questo è solo l'inizio, però si parte da qui, dalle idee e da quello che è un po' proprio i desideri e le aspettative per il futuro dell'Europa.
Bene, allora intanto dai microfoni di Zaytime l'invito viene diramato ovviamente a partecipare attivamente a questo evento, uno dei tanti come giustamente tu hai ricordato, perché parallelamente, no, anche gli altri partner stanno portando avanti delle iniziative per sensibilizzare a quelle che sono le parole chiave, gli hashtag, che però stanno a significare veramente quello che è il concetto e l'idea che ognuno di noi ha di Unione Europea, o meglio di quello che dovrebbe essere effettivamente la comunità europea. Nel frattempo ne approfitto anche ovviamente per ricordare di seguire tutti gli aggiornamenti, le news, il progetto per saperne di più su Words of Europe, ovviamente il sito internet www.wordsofeurope.eu, e ovviamente Words of Europe è presente anche sui social Facebook, Instagram, LinkedIn e anche su Twitter, così per restare aggiornati ovviamente a tutti i giovani che sono come sempre all'ascolto del nostro programma. Diletta, prima di salutarci, ovviamente come ho detto il nostro è un programma indirizzato alle giovani generazioni, un invito a loro, un appello ovviamente per chi ci sta ascoltando su Words of Europe.
Un appello ai più giovani e alle più giovani è che chiaramente siamo, mi ci metto un po' in mezzo pure io, ma sto al limite, però credo che siano la speranza di costruire veramente un mondo migliore, lo dimostrano tutti i giorni stando nelle piazze, per il clima, per i diritti, quindi hanno dimostrato che esiste una società nuova e possibile, lo stanno dimostrando su un piano globale, non solo territoriale, e quindi non è solo chiaramente un invito, una delega, ma è costruiamo insieme e forse insieme possiamo imparare anche qualcosa, soprattutto dai più giovani che in questo periodo ci stanno insegnando e ci stanno mostrando che costruire una comunità e una società nuova è possibile. E quindi partecipate, partecipiamo, perché questo poi è la grande sfida e niente, è anche la grande speranza che abbiamo per questo progetto.
Una grande sfida che ci vede tutti partecipi, questa e tanto altro è Words of Europe. Ringraziamo ovviamente Diletta Lese di Arci Solidarietà Onlus. Grazie Diletta.
Grazie, ciao ciao. Ciao.
Rock and shoes. You grab a toothbrush. So. break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani musicali dal mondo dell'indie. Il festival statunitense Coachella ha appena annunciato la line-up dell'edizione 2023. Il festival californiano è uno dei più importanti al mondo. I tre headliner, ovvero gli artisti di punta che si esibiranno sul palco principale ciascuna delle tre sere, saranno il cantante portoricano Bad Bunny, che per la prima volta nella storia ha portato un album in lingua spagnola in testa alle classifiche annuali di vendita negli Stati Uniti, il gruppo K-pop femminile Blackpink e il cantante R&B statunitense Frank Ocean, che non si esibisce in pubblico dal 2017, famoso per i suoi forfè, ne sanno qualcosa gli organizzatori del Primavera Sound, che era già previsto per l'edizione del 2021, rinviata a causa della pandemia. La prima volta nella storia del Coachella che nessuno dei tre headliner è bianco. Nel programma figurano anche tra gli altri Gorillaz, Bjork, Charlie XCX, Burna Boy, Chemical Brothers e Rosalia, artista che arriva da Barcellona e che ha spopolato nel corso del 2022 con il suo album Motomami. Proprio dal disco di Rosalia Motomami andiamo ad ascoltarci uno dei brani più belli dell'intero album. Questa è Saoko.
Saoko papi, Saoko. Saoko papi, Saoko.
Chica, ¿qué dices?
Saoko papi, Saoko.
Saoko papi, Saoko.
Saoko papi, Saoko.
Quando parlo per la nel collare, più piano differente già non son per la uno. Quando lo cubito di cielo, già non so guarda cielo, se congela uno. Quando te noche nel cielo e se vuelve de día, ya todo eso cambió. Quando il caballo entra a Troya, tu te confía de ardió. Yo me transformo, no mariposa, yo me transformo. Me capto de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrella, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo. Como sex siren, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy toda la cosa, yo me transformo.
Se me dice que abro el mundo como un manual. Si me muero, como muero, por la boca, como muere, ve. Sé quién soy, a donde vaya, nunca se me olvida. Yo manejo, Dios me guía. El loco te lego, bebé. Kim que cuando te hablo, bebé. Un te voy con tal dai, bebé. La calle no vida, bebé. Como un pavo real, bebé. La cerilla tomar, bebé. Tu cara, tu mira, bebé. Si te vuelvo a besar, bebé.
A ver si sirven de algo. Caramelo de la bolsa.
Cierra la pámpara. Nada te puede parar. Cierra la pámpara. Nada te puede parar. Y ya, foca el estilo. Foca el estilo. Foca el stylist. Foca el estilo. De la tijera. Y ya, cógela y córtala. 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 E questa era Saoko, Rosalia, una delle principali artiste del Coachella 2023. Torniamo da questa parte dell'Atlantico per parlare del nuovo annuncio di Noel Gallagher. L'ex chitarrista e principale compositore degli Oasis è pronto a rivelare i suoi piani. Il suo nuovo disco dovrebbe essere in uscita nel corso della primavera, un quinto album con il progetto High Flying Birds. Secondo indiscrezioni non confermate ufficialmente, il disco si intitolerà Council's Skies, dovrebbe uscire nella tarda primavera o all'inizio dell'estate, tra maggio e giugno. Non è da escludere che nei prossimi giorni arrivi anche l'annuncio di un tour. Andiamo a ripescarci un vecchio classico di Noel Gallagher in attesa di notizie per quanto concerne il suo nuovo disco, proprio con i suoi High Flying Birds, gli uccelli che volano alto. Aveva pubblicato un ultimo singolo intitolato Pretty Boy lo scorso 31 ottobre, ce l'andiamo ad ascoltare.
Beneath a starry sky, was a girl like me. There was a boy like you. She made him sing like Elvis. Oh, was she feeling blue? You tell me that you want it, yeah.
Boy, Noel Gallagher's e gli High Flying Birds, la sua band, brano con il quale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto per oggi è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zai Time.
Perché ho voglia di far festa. Se non importa il trucco e la bellezza in testa. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso. Perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa. All'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare. Partire e tornare
senza sapere quando. Andata senza ritorno. Ti seguire fino in capo al mondo. All'ultimo secondo. secondo, volerei da te da me.
Tuo lavoro almeno per un po', la vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici. Abbassa i finestrini, voglio il vento in faccia, alza il volume della traccia, torneremo a casa solo quando il sole sorge. Questa vita ti sconvolge
senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguirei fino in capo al mondo, all'ultimo secondo volerei da te da me. Anche i muri di questa città mi parlano di te, le parole restano a metà e più aumenta la distanza tra me e te. Giuro questa volta ti vengo a prendere senza sapere quando. Volerei da te da Milano fino ad Hong Kong, passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te.
Giusy Ferreri, la grandissima Baby Kane, diretta su Zaytime, Roma a Bangkok, un viaggio che Francesca Barbato ha affrontato mille volte. Francesca, raccontaci un po' com'è Bangkok.
No, sarebbe bello poterlo raccontare, peccato che intanto, mi sono arrivata a vederla in foto.
Fermi tutti, dov'è Bangkok?
Nel sud-est asiatico.
Nello specifico?
Non vorrei dire una cavolata.
Indonesia?
Quindi, esatto, io stavo pensando a quello e adesso chiedo l'aiuto del pubblico.
Abbiamo sbagliato. È Thailandia.
Thailandia.
Sì.
Io ho un po' di difficoltà effettivamente, cioè ero anche brava a geografia, ma ho difficoltà proprio in quell'area, nel sud-est asiatico, tendo a confondermi molto spesso i paesi, gli stati.
Ma è immenso, eh.
Esatto, quindi poi non essendoci mai stata, non ho avuto neanche mai l'opportunità di conoscere ovviamente le città e la cultura tipica e
pensa
quindi di conoscerlo direttamente.
Ho visto qualche giorno fa un documentario su Singapore.
Ecco.
E tu hai idea di come è fatta Singapore?
Solo in foto o nei pochissimi documentari film?
Geograficamente?
No.
Sai che è un'isola?
Ecco, vedi? Allora, questo è il nuovo programma, non sapevo di essere ignorante.
Esatto.
In onda su Zaytime.
No,
vabbè,
ma ci sta. Ed è un'isola proprio nel profondo sud della Malesia. Cioè c'è questa penisola straordinaria, che è la Malesia, che poi va giù dalla Thailandia, e arriva poi in fondo a Singapore. Singapore è una sorta di Hong Kong, se vogliamo. Cioè è un piccolo stato-isola alle spalle di un grande stato più grande. Veramente, ho detto 30 volte grande in un minuto, però vabbè, insomma ci può stare
con le dimensioni.
No, ma è commovente la geografia, perché noi con la presunzione di sapere tutto, no? Vabbè, tanto il mondo l'abbiamo scoperto, però poi tanti luoghi neanche li conosciamo, ma non soltanto fisicamente, neanche cartograficamente. Vabbè, basta, pippone sulla geografia, basta, bloccami Francesca.
No, non ti blocco, perché poi effettivamente la geografia è stata una materia che negli anni, anche a livello scolastico, è stata sempre di più, diciamo, ristretta, tagliata, cioè in pochi ovviamente ormai studiano geografia, ed è un peccato secondo me, perché a parte ovviamente il vantaggio di conoscere i posti anche geograficamente ai fini di un viaggio o di un approfondimento culturale, però è affascinante e talvolta mi soffermo quando mi capita un mappamondo anch'io un po' a vedere quelle che sono le distanze anche, no, tra i paesi, o comunque ipotizzare quella città si trova più a sud, più a nord, e spesso uno ha una mentalità, un'idea completamente diversa da quella che è la realtà, e in questo caso di Bangkok ci ha accolti entrambi impreparati, quindi un ripassino di geografia andrebbe fatto.
Oppure un pesce rosso molto affezionato, sono in coda d'ingresso e non so se entro, sono un bosco in pieno centro.
E a proposito di geografia, andando a vedere subito gli hashtag in tendenza nella giornata, è in tendenza anche Norvegia, in quanto un ex comandante del gruppo Wagner, l'agenzia di mercenari affiliata al governo russo che partecipa anche alla guerra in Ucraina, ha chiesto asilo in Norvegia dopo aver lasciato l'organizzazione. L'uomo si chiama Andrei Medvedev e ha 26 anni. Il suo avvocato ha spiegato alla BBC che Medvedev ha deciso di lasciare il gruppo Wagner dopo aver assistito a crimini di guerra in Ucraina. Poi, lo scorso venerdì, ha attraversato il confine tra Russia e Norvegia ed è stato arrestato dalle autorità locali con l'accusa di essere entrato illegalmente nel paese. Attualmente è detenuto a Oslo, la capitale norvegese, ed è il primo caso conosciuto di un membro che lascia il gruppo Wagner per chiedere asilo in Occidente. E poi parliamo anche sempre di geografia e sempre di affari geopolitici internazionali, perché è in tendenza ancora Davos, in quanto seconda giornata di incontri per il World Economic Forum. Si tratta di una 5 giorni di nuovo a pieno regime dopo le edizioni in formato ridotto a causa della pandemia di Covid. La First Lady Ucraina ha parlato del conflitto, ovviamente, dicendo pace solo se la Russia si ritira, mentre Ursula von der Leyen nel suo speciale ha appunto dichiarato, ovviamente sul tema della guerra, che all'Ucraina arriveranno gli aiuti da parte dell'Unione Europea finché servirà, e poi ha anche aggiunto nessuna impunità per i crimini russi e lancia ovviamente il piano industriale green, che è anche uno dell'ordine del giorno ovviamente di questa giornata a Davos.
Too much, you may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. We think it's time you get up. Crunch time, I can sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even.
Ed è in tendenza anche Salvatore Giuffrida, il direttore dell'ospedale San Martino di Genova, è infatti morto di infarto poche ore fa. Hanno tentato di salvarlo, come si legge dal sito del Corriere, direttamente i suoi colleghi, quando dal 118 sono stati avvertiti che Salvatore Giuffrida, direttore generale dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova, era stato colto da infarto. Ma non c'è stato niente da fare. Il manager, 59 anni, sposato, un figlio universitario, è morto ieri sera pochi minuti dopo il ricovero. E ovviamente il ricordo di Giuffrida è in tendenza sui social, su Twitter e anche in questo articolo del Corriere della Sera, dove si ricorda il Giuffrida sportivo praticante, tifoso milanista, molto stimato e ben voluto. La nota ufficiale che viene dal San Martino appunto ringrazia il direttore generale, che ci ha insegnato a fare squadra e a stemperare le tensioni sempre con un sorriso. Per te nessun problema era insormontabile, si è affrontato facendo leva sul gruppo. A noi adesso il compito di proseguire il faticoso e rivoluzionario percorso che hai intrapreso con successo, fatto dimostrato dall'incredibile affetto che tu e la tua famiglia state ricevendo in queste ore tristi e complicate.
World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button.
Ed è in tendenza anche Dino Baggio, 51 anni, per le sue dichiarazioni rilasciate in un'intervista sulla morte di Gianluca Vialli nel corso appunto di un'intervista ai microfoni di TV7. È andato via troppo presto dalle nostre vite, bisognerebbe investigare sulle sostanze che abbiamo preso in quel periodo, il doping c'è sempre stato, bisogna capire se certi integratori col tempo hanno fatto male, ho paura anch'io, sta succedendo a troppi calciatori. Queste appunto le dichiarazioni di Dino Baggio stanno facendo discutere ovviamente l'ex azzurro e il compagno di Vialli alla Juve, ha parlato quindi apertamente del doping, dell'utilizzo del doping, non è il primo che in realtà diciamo fa delle allusioni a quello che appunto è successo a Gianluca Vialli, lo aveva fatto anche il presidente della Lazio Claudio Lotito, che riferendosi alla morte di Mihalovic e alla malattia di Gianluca Vialli aveva parlato, no, di doping o comunque di fare luce su quelle che sono state le sostanze o i trattamenti medici sanitari portati avanti nel corso degli anni 90, Riccardo. Quindi rimane in tendenza ovviamente le dichiarazioni che sono state rilasciate sulla morte di Gianluca Vialli. Non so se hai avuto modo tu di ascoltare l'intervista o l'estrapolazione, però comunque continua a far parlare e non so qual è la tua opinione sul caso.
Sembrano un po' avventate queste dichiarazioni, no? Lui parla di troppi giocatori malati dopo l'epoca degli anni 90. Quando ti esprimi in questo modo o fai i nomi, oppure è veramente complesso, no? A cercare di essere credibili, quantomeno mi sembra che le percentuali siano pienamente in regola con la normale cittadinanza, purtroppo. I tumori colpiscono tantissimi di noi, tantissime tipologie di tumori diversi colpiscono molte persone in Italia, non soltanto, è chiaro che insomma per il gioco delle percentuali ne risentano anche alcuni giocatori. Da qui a legarlo al discorso del doping, lì o c'è un dossier da parte di alcuni medici che va a certificare la pericolosità di quello che è avvenuto in quegli anni là, o è veramente difficile credere alle parole di Dino Baggio, che secondo me in questo momento sta avendo forse paura, perché evidentemente lui è stato accompagnato da medici che in passato non gli hanno dato conferme o rassicurazioni. Oggi la sua posizione magari è un po' in bilico a livello psicologico, per questo va rispettato, però risultano, per quanto mi riguarda, difficilmente credibili queste dichiarazioni.
Sì, concordo assolutamente, Riccardo, anche perché appunto sono stati due in giro di pochissimo tempo, di pochissimi giorni, i giocatori che ci hanno lasciato con un'età abbastanza vicina o comunque che hanno militato in Serie A in un preciso periodo storico. È chiaro però, come dici tu, che parliamo di due malattie purtroppo diffusissime e quindi sicuramente ci sta la paura, l'ipocondria o quelle che possono essere i timori e le riflessioni, però poi parleranno i fatti ovviamente e le cartelle cliniche. E continueremo ovviamente a seguire eventualmente ulteriori sviluppi. E l'avevamo detto anche in apertura di programma che ci sono degli hashtag ovviamente legati anche, no, alla cattura del boss Matteo Messina Denaro. Fra questi, alle prime ore della giornata era in tendenza il nome di Giletti, Massimo Giletti, conduttore televisivo in onda ieri sera con Fantasmi di Mafia, uno speciale del suo programma Non è l'Arena, in onda sulla 7, e in questo caso lo speciale era appunto dedicato ai protagonisti di Pagine Sanguinose della nostra storia, con un'esclusiva intervista a Gaspare Mutolo, feroce killer, ex autista di Totò Riina poi pentito, ma soprattutto è in tendenza per l'intervista esclusiva realizzata due mesi fa a Salvatore Baiardo, a suo tempo persona di fiducia del boss Matteo Messina Denaro.
Speranza, e sinceramente me lo auguro anch'io per loro, perché sono giovani, perché che venga abrogato questo ergastolo ostativo e cominciano a godersi veramente un po' la famiglia, i figli, perché non è gente così.
Tra tre giorni la Corte Costituzionale decide.
Di novembre.
C'è anche un governo nuovo, lei lo diceva prima.
Sì. E magari chi lo sa che arriva un regalino, che magari presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato, che faccia una trattativa lui stesso di consegnarsi e fare un arresto clamoroso. E così, arrestando lui, magari esce qualcuno che è all'ergastolo ostativo senza che ci sia clamore.
Cioè, lei mi sta dicendo che Matteo Messina Denaro non sta bene.
Sì.
E quindi, se lei lo sa, è perché continua ad avere rapporti in questo mondo, perché comunque.
Si presume, via.
Come con Graviano, lei ha intrecci con i parenti, no? Immagino, non ha rotto i rapporti col sistema intorno a Graviano. Che lei sta dicendo una cosa forte, e mi sta dicendo che siccome non sta bene, questo potrebbe essere un colpo molto forte per il nuovo governo. Appena arriva, si insedia.
È un fiore all'occhiello.
E il governo c'è Berlusconi, no? Anche.
E può essere un, come si dice, un bel regalino.
Però questo vuol dire, non mi dica che penso male, cioè qualcuno potrebbe dare delle indicazioni, come forse vennero date per la cattura di Totò Riina, e far sembrare tutto casuale e in realtà è tutto ha una finalità.
È tutto magari programmato già da tempo.
Per poi far uscire qualcuno dal carcere.
Ed è sicuramente un'intervista che sta facendo discutere nelle ultime ore, soprattutto per il fatto che è stata realizzata appunto due mesi fa, quindi sicuramente molto tempo prima dell'effettiva poi cattura che si è verificata ieri del boss Matteo Messina Denaro. Appunto si parla di una sorta di regalino ovviamente nei confronti del governo e non solo, ed è in tendenza, sempre legata ovviamente alla cattura del boss, anche Bizzarri, Luca Bizzarri, il conduttore televisivo al centro delle polemiche per il suo tweet in cui ha scritto: mi piace moltissimo il tono trionfalistico nell'aver arrestato uno che faceva il latitante da 30 anni a 20 metri da casa sua, che grande colpo.
I know you will. I know that you will.
L'ultimo hashtag in tendenza su Twitter, ci spostiamo totalmente di argomento. Non so se tu sei appassionato del mondo dei manga, Riccardo.
Beh, il giusto, dai. Conosco bene Naruto, One Piece, Dragon Ball. Oltre a quei tre, insomma, difficilmente vado.
Ok, diciamo un po' i capisaldi, ecco, sì, quelli un po' più commerciali anche, tra virgolette. Bene, te l'ho chiesto perché il 2023 è l'anno della stagione finale di Attack on Titan, che dopo alcuni anni finalmente andrà ad adattare la conclusione del manga, fin da subito criticata dalla maggior parte del pubblico, avente delle aspettative del tutto diverse da quelle presentate. Si ricorda che appunto la storia è entrata ormai nell'immaginario collettivo degli appassionati e ovviamente la produzione era di fatto molto attesa. Successivamente alla conferma riguardante la terza e ultima parte della storia, il franchise aveva pubblicato sempre meno dettagli, lasciando il tutto sotto un velo di mistero. Oggi però, tramite comic book, apprendiamo nuove notizie, buone soprattutto, da parte del sound director della serie, che accompagna il suo pubblico verso la prossima uscita della parte conclusiva del manga, che uscirà appunto nel corso del 2023.
Queste le tendenze su Twitter. Francesca Barbato, grazie di questo viaggio anche oggi su Zaytime in diretta dalle 15 alle 16. L'appuntamento è a domani,
sì,
stesso orario, con
Chicchi Dipa.
Ah, vedi qua, ma una grande alternanza.
Sì, perché ma a proposito di alternanza.
Cioè, ma decidete a inizio settimana oppure come viene, viene questa alternanza?
No, è in base ovviamente ai progetti PCTO che seguiamo nelle scuole. Nel caso specifico, domani pomeriggio io sarò impegnata al Pacinotti Archimede.
Ah, si torna al Pacinotti.
Esatto, al Pacinotti, esattamente, dove è in corso il corso. Senti che giri di parole.
Beh, complimenti.
Complimentissimi, radiofonico. È un progetto del bando Scuola Aperta il Pomeriggio. Come dice il titolo stesso, appunto, teniamo aperte le aule anche in fascia pomeridiana, come coinvolgendo i ragazzi con dei progetti di radio. Siamo nelle prime lezioni, quindi stiamo ancora, diciamo, imparando, no, quelli che sono i ruoli presenti in radio: il conduttore, il regista, il redattore, tutti i vari ruoli. E ovviamente entreremo poi nel vivo, facendo realizzare direttamente ai ragazzi dei podcast di racconto del territorio e podcast anche in autonomia, quindi per esprimere quelle che sono le loro opinioni sulle tematiche a loro più legate. Quindi, tornando alla domanda iniziale, quando ci vedi alternate, perché stiamo facendo l'alternanza scuola-lavoro.
Quindi è sempre per un buon motivo. Grazie Francesca, grazie a Flo in cabina di regia. Riccardo Cotomaccio vi saluta, appuntamento a domani. Ciao!
Ciao!
Another one bites the dust.